Bene, buonasera. Allora, diamo inizio alla terza lezione, la terza lettura di questa lettura gramsciana, secondo ciclo nel 2010 del Laboratorio di Analisi Politica, dopo l'apertura che è stata la presentazione del dizionario gramsciano a cura di Liguori e Volta, fatta il 5 ottobre dal professor Anselmi e da me, dopo la lettura tenuta dalla professoressa Rita Medici il 14 ottobre su Antonio Gramsci, passione e volontà di un intellettuale militante, oggi il professor Sandro Mezzada ci parlerà di grammatica dell'esperienza e linguaggi della rivoluzione. Il professor Sandro Mezzada è una presenza intellettuale e politica troppo nota a Bologna perché deve essere presentato da me. Lo ringraziamo di essere qui presente e direi che possiamo dare inizio alla lettura che verrà tenuta da Micaela, probabilmente Piccinini. Prego, signor. Ci dice anche da che cosa, da quali opere di Gramsci vengono fatte?
Solo dal quaderno 29, l'ultimo quaderno.
Solo dal quaderno 29.
Quante forme di grammatica possono esistere? Parecchie, certamente. C'è quella immanente nel linguaggio stesso, per cui uno parla secondo grammatica senza saperlo. Come il personaggio di Molière faceva della prosa senza saperlo. Né sembra inutile questo richiamo, perché i Fantini, qui dalla grammatica italiana, 18° migliaio, non pare distinguere tra questa grammatica e quella normativa, scritta, di cui intende parlare e che per lui pare essere la sola grammatica possibile esistente. La prefazione alla prima edizione è piena di umiltà, che d'altronde hanno il loro significato in uno scrittore che è ritenuto specialista di cose grammaticali, come l'affermazione che noi possiamo scrivere e parlare anche senza grammatica. In realtà, oltre alla grammatica immanente in ogni linguaggio, esiste anche di fatto, cioè anche se non scritta, un'altra grammatica normativa, ed è costituita dal controllo reciproco, dall'insegnamento reciproco, dalla censura reciproca, che si manifestano con le domande «Cosa hai inteso o vuoi dire? Spiegati meglio», eccetera, con la caricatura e la presa in giro, eccetera. Tutto questo complesso di azioni e reazioni contribuiscono a determinare un conformismo grammaticale, cioè a stabilire norme o giudizi di correttezza o di scorrettezza, eccetera. Ma questo manifestarsi spontaneo di un conformismo grammaticale è necessariamente sconnesso, discontinuo, limitato a strati sociali locali o a centri locali, eccetera. Un contadino che si inurba, per la pressione dell'ambiente cittadino, finisce col conformarsi alla parlata della città. Nella campagna si cerca di imitare la parlata della città. I classi subalterni cercano di parlare come le classi dominanti, gli intellettuali, eccetera. Si potrebbe fissare un quadro della grammatica normativa che opera spontaneamente in ogni società data, in quanto questa tende a unificarsi sia come territorio sia come cultura. Cioè, in quanto esiste un ceto dirigente la cui funzione si è riconosciuta e seguita. Il numero delle grammatiche spontanee o immanenti è incalcolabile e teoricamente si può dire che ognuno ha una sua grammatica. Tuttavia, accanto a questa disgregazione, di fatto, sono da rilevare i movimenti unificatori, di maggiore o minore ampiezza, sia come area territoriale sia come volume linguistico. Le grammatiche normative e scritte tendono ad abbracciare tutto il territorio nazionale e tutto il volume linguistico per creare un conformismo linguistico nazionale e unitario che d'altronde pone in un piano più alto l'individualismo espressivo perché crea uno scheletro più robusto e omogeneo all'organismo linguistico nazionale di cui ogni individuo è il riflesso e l'interprete. Sistema Taylor e autodidattismo. Grammatiche storiche oltre che normative. ma è evidente che uno scrittore di grammatica normativa non può ignorare la storia della lingua di cui vuole proporre una base esemplare come la sola, degna di diventare organicamente e totalitariamente la lingua comune di una nazione, in lotta e concorrenza con altre fasi etiche che esistono già, collegati a gruppi tradizionali o tentativi inorganici e incoerenti delle forze che, come si è visto, operano continuamente sulle grammatiche spontanee e immanenti del linguaggio. La grammatica storica non può non essere comparativa, espressione che, analizzata a fondo, indica la intima coscienza che il fatto linguistico, come ogni altro fatto storico, non può avere confini nazionali certamente definiti, ma che la storia è sempre storia mondiale e che le storie particolari vivono solo nel quadro della storia mondiale. La grammatica normativa ha altri fini, anche se non si può immaginare la lingua nazionale fuori del quadro delle altre lingue che influiscono per vie innumerevoli e spesso difficili da controllare su di essa. Chi può controllare l'apporto di innovazioni linguistiche dovute agli emigrati rimpatriati, ai viaggiatori, ai lettori di giornali e lingue estere, ai traduttori, eccetera? La grammatica normativa scritta è quindi sempre una scelta, un indirizzo culturale, è cioè sempre un atto di politica culturale nazionale. Potrà discutersi sul modo migliore di presentare la scelta e l'indirizzo per farli accettare volentieri, cioè potrà discutersi dei mezzi più opportuni per ottenere il fine. Non può esserci dubbio che ci sia un fine da raggiungere, che ha bisogno di mezzi idonei e conformi, cioè che si tratti di un atto politico. Di che natura è questo atto politico e se debba sollevare opposizioni di principio, una collaborazione di fatto, opposizioni nei particolari, eccetera. Se si parte dal presupposto di centralizzare ciò che esiste già allo stato diffuso, disseminato, ma in organico incoerente, pare evidente che non è razionale un'opposizione di principio, ma anzi una collaborazione di fatto e un accoglimento volenteroso di tutto ciò che possa servire a creare una lingua comune nazionale, la cui non esistenza determina attriti specialmente nelle masse popolari, in cui sono più tenaci di quanto non si creda, i particolarismi locali e i fenomeni di psicologia ristretta e provinciale. Si tratta, insomma, di un incremento della lotta contro l'analfabetismo, eccetera. L'opposizione di fatto esiste già nella resistenza delle masse a spogliarsi di abitudini e psicologie particolaristiche, resistenza stupida, determinata dai motori fanatici delle lingue internazionali. È chiaro che in questo ordine di problemi non può essere discussa la questione della lotta nazionale di una cultura egemone contro altre nazionalità o residui di nazionalità.
Ringraziamo allora la signora Michela Piccinini per questa lettura e ascoltiamo la interpretazione che ne dà Sandro Mezzatro.
Sì, io prima di tutto ringrazio in modo non formale Carlo Galli per avermi invitato a tenere una di queste lezioni gramsciane. Lo ringrazio perché mi ha stimolato a sistematizzare alcune riflessioni sparse che avevo fatto negli ultimi anni a proposito di un tema specifico in Gramsci. Lo ringrazio però anche perché credo che queste occasioni di confronto, di dibattito siano particolarmente preziose in questo momento anche in una città come Bologna. Ringrazio la lettrice di questi testi gramsciani che immagino abbia avuto qualche difficoltà a trovare il tono per la lettura. Il fatto è che Gramsci ha notoriamente affermato nel quaderno 11 che il linguaggio è sempre metaforico ed è un'affermazione da tenere presente sullo sfondo della nostra discussione di oggi. Tuttavia non è metaforico, come avrete capito, il significato che assumono i termini che ho utilizzato per il titolo di questa lettura. Ho davvero intenzione di parlarvi di grammatica, di lingua, di linguaggio, di glottologia e di linguistica. Temi che non rientrano sicuramente nelle mie competenze specialistiche, così come non sono uno specialista di Gramsci. Gramsci è un autore con cui ho avuto un rapporto anche abbastanza complesso, che utilizzo da qualche anno nei lavori che faccio, e tra l'altro l'ho utilizzato per alcuni lavori sul tema della traduzione, di cui ho intenzione di parlarvi nell'ultima parte di questa lezione. Dicevo appunto che non sono uno specialista di linguistica e glottologia, ma per rendere conto dell'importanza che i temi linguistici e glottologici hanno in tutta la riflessione di Gramsci, in tutta la riflessione filosofica e politica di Gramsci, è necessario costruirsi un minimo di retroterra, soprattutto per quel che riguarda lo sviluppo degli studi glottologici in Italia tra 8 e 900. Vedrete che il tema è tutt'altro che di interesse meramente tecnico. Nella prima parte della mia relazione cercherò di ricostruire il contesto e alcune delle principali poste in palio del confronto di Gramsci con la glottologia e la linguistica del suo tempo. In una seconda parte, più originale, spero, e in qualche modo anche sperimentale, vi proporrò alcune riflessioni nella forma di un programma di ricerca su tre questioni che mi sembrano di un certo rilievo in Gramsci, attraverso Gramsci, oltre Gramsci, nella nostra contemporaneità. Il primo tema è quello della produzione di soggettività, il secondo tema è appunto il tema della traduzione, il terzo tema è lo statuto dell'universale. Cominciamo intanto con il fissare alcuni dei concetti, dei termini, delle immagini che sono emersi dalla lettura che tutti abbiamo ascoltato. Due concetti fondamentali. La grammatica è storia o documento storico, è la fotografia, dice Gramsci, con un'immagine su cui sarebbe opportuno soffermarsi, di una determinata fase di un linguaggio nazionale, collettivo, formatosi storicamente in continuo sviluppo. Oppure i tratti fondamentali di una fotografia. Primo concetto, la grammatica è storia o documento storico, è fotografia. Secondo concetto, o meglio, seconda famiglia di concetti, potrei dire coppia di concetti, ma vedremo che in realtà i concetti sono tre. Grammatica immanente e grammatica normativa. Dal testo penso che emerga molto chiaramente il significato di questi concetti, ma più avanti ci tornerò. Coppia concettuale, ma in realtà, e non è un'osservazione marginale, il concetto di grammatica normativa si sdoppia in Gramsci, perché da una parte abbiamo la grammatica normativa scritta, che rimanda a un atto politico, e dall'altra abbiamo una grammatica normativa spontanea, che rimanda a un conformismo grammaticale. Noi sappiamo l'importanza del concetto di conformismo, su cui tra l'altro Michele Filippini, che è qui con noi quest'oggi, ha scritto delle cose molto importanti nel lavoro di Gramsci, in particolare nei quaderni. Questi sono i concetti fondamentali da tenere a mente, ma cerchiamo di richiamare alcuni termini, alcuni di questi termini possono essere definiti concetti, altri no, ma sono importanti perché danno l'idea delle molteplici poste in palio nel confronto di Gramsci con la grammatica, con la linguistica, con la glottologia. Non è qualcosa che ci aspetteremmo sentire nominare il sistema Taylor in un testo di grammatica normativa. Vi mostrerò tra poco che non è l'unico riferimento al sistema Taylor, quello che avete ascoltato nel quaderno 29, nell'ultimo quaderno. Poi abbiamo sentito parlare di immigrati e di viaggiatori che modificano la lingua. E qui cominciamo intanto a sentire nominare alcuni dei soggetti che giocano un ruolo fondamentale nei processi di trasformazione della lingua, ma cominciamo altresì a comprendere che l'attenzione di Gramsci è precisamente sui caratteri mobili, dinamici della lingua, della grammatica. Poi abbiamo sentito termini come movimenti centripeti e movimenti centrifughi, utilizzati in un senso che ricorda abbastanza da vicino concetti con cui siamo più familiari oggi, come territorializzazione e deterritorializzazione. Movimenti centripeti, movimenti centrifughi, dentro quello che è un campo di forze. Lingua e grammatica per Gramsci sono campi di forze. Ed in questo senso si prestano molto bene a un uso metaforico. Ultima cosa molto importante. Storie particolari e storia mondiale. Storie particolari e storia mondiale. Le storie particolari nella riflessione gramsciana si articolano in una serie di differenti storie. E queste differenti storie corrispondono a differenti fenomeni linguistici. Le storie particolari, nel senso del localismo, corrispondono ai dialetti. E per Gramsci i dialetti sono fondamentalmente dei vicoli ciechi, perché rimangono chiusi in se stessi. Ci sono altre storie particolari, le storie nazionali, che corrispondono alle grandi lingue nazionali, che per quanto particolari non sono vicoli ciechi, perché sono aperte in direzione della storia mondiale. E vedremo che questo è un tema di grande rilievo per quella questione, non da poco evidentemente, che nominavo precedentemente, ovvero la questione dello statuto dell'universale. Partiamo da qualche cenno di carattere biografico che è indispensabile per collocare il quaderno 29, che è l'ultimo quaderno. L'ultimo quaderno ci riporta, per così dire, alle origini degli studi di Gramsci, del giovane Gramsci ventenne che nel 1911 si iscrive alla facoltà di lettere dell'Università di Torino e si immerge negli studi glottologici. Diventa l'allievo preferito di quello che era all'epoca probabilmente il più grande linguista italiano, Matteo Bartoli. Frequenta il corso di Bartoli del 1911-1912. Nel 1913-1914 è incaricato da Bartoli di stendere, sulla base dei suoi appunti, la dispensa del corso di linguistica e di glottologia. Quindi un intenso confronto con i temi linguistici e glottologici alle origini della biografia intellettuale di Gramsci, che ritroviamo nell'ultimo quaderno. Leggiamo un breve passo tratto da una delle più celebri lettere dal carcere, la lettera a Tania del 19 marzo 1927. È una lettera che ha una grande intensità emotiva, molto nota, ripeto. Ho ricevuto qualche libro, in verità leggo molto, più di un volume al giorno, oltre i giornali. Ma non è a questo che mi riferisco, intendo altro. Sono assillato. E questo fenomeno è proprio dei carcerati, penso, da questa idea. Che bisognerebbe far qualcosa. Für ewig, scrive in tedesco Gramsci, per l'eternità. Secondo una complessa concezione di Goethe che ricorda aver tormentato molto il nostro Pascoli. Insomma, vorrei, secondo un piano prestabilito, occuparmi intensamente, sistematicamente, di qualche soggetto che mi assorbisse e centralizzasse la mia vita interiore. Che mi assorbisse e centralizzasse la mia vita interiore. Qual è il problema di Gramsci? Il problema di Gramsci è costruire una strategia di resistenza al carcere e al regime che lo ha condannato al carcere. E qui vediamo quali tormenti interiori e quali difficoltà esteriori comporti il tentativo di costruire questa strategia di resistenza. Sappiamo anche che la strategia di resistenza in qualche modo ha avuto successo e la testimonianza di questo successo sono evidentemente i quaderni. Bene, Gramsci quindi è alla ricerca di un tema che lo appassioni interamente, che lo risucchi. E a cosa pensa? Pensa a quattro temi. Il secondo, scrive alla povera Tania, uno studio di linguistica comparata, 1927. Uno studio di linguistica comparata, punto esclamativo, niente meno. Ma che cosa potrebbe essere più disinteressato e più edig per l'eternità di ciò? Si tratterebbe naturalmente di trattare solo la parte metodologica e puramente teorica dell'argomento, che non è stata mai trattata completamente, sistematicamente, dal nuovo punto di vista dei neolinguisti contro i neogrammatici. Ricordiamo questi due termini, neolinguisti, e neogrammatici. Aperta parentesi, ti farò orripilare, cara Tania, con questa mia lettera, punto esclamativo, chiusa, parentesi. Ecco, quello che vedremo subito è che in realtà il tema della linguistica appassiona Gramsci precisamente perché non ha nulla di disinteressato. La tesi fondamentale che avete in qualche modo colto dalle poche pagine che sono state lette è che la grammatica non ha nulla di neutrale. Parlare di grammatica è parlare di politica, è parlare di rapporti di potere, di rapporti di forza, termini gramsciani, è parlare di egemonia, è parlare di processi di soggettivazione, termine sicuramente non gramsciano. Leggo ancora un brevissimo brano di questa lettera perché dà conto degli sviluppi biografici successivi di Gramsci. Uno dei miei maggiori rimorsi intellettuali della mia vita è il dolore profondo che ho procurato al mio buon professor Bartoli dell'Università di Torino, il quale era persuaso essere io l'arcangelo destinato a profligare, cioè ad annientare definitivamente i neogrammatici, poiché egli, della stessa generazione, legato da milioni di figli accademici a questa geldra di infamissimi uomini, non voleva andare nelle sue enunciazioni oltre un certo limite
fissato dalle convenienze. Termini, come dire, abbastanza sorprendenti, parlando di studiosi di grammatica e di linguistica, infamissimi uomini. Gramsci era in carcere, il carcere, il termine infame, ha un significato abbastanza preciso. E sicuramente questo termine ci dà l'idea della posta in palio. Dicevo, la grammatica non è neutrale. La tesi dei neogrammatici è invece che la grammatica sia neutrale, ma questa è anche la tesi di Benedetto Croce, che è il vero bersaglio filosofico di Gramsci in questo ultimo quaderno. Benedetto Croce aveva scritto un saggio celebre intitolato "Questa tavola quadrata è rotonda". Dice che grammaticalmente funziona in modo perfetto, però non ha senso. E allora la grammatica con la filosofia non c'entra nulla. La grammatica è un sistema di regole tecniche. Era quello che fondamentalmente, con strumenti totalmente diversi e con obiettivi totalmente diversi, sostenevano i cosiddetti neogrammatici, in particolare le scuole tedesche. La grammatica è neutra, la grammatica, in quanto scheletro neutro di regole, rende neutra la lingua. E dunque la lingua, se è neutra, si può utilizzare come si utilizza qualsiasi strumento. Sto molto semplificando, ma in fondo questo è ciò che Gramsci fa dire niente meno che ad Alessandro Manzoni. Con cui, come probabilmente tutti sapete, a proposito dei temi linguistici, Gramsci conduce una polemica di lungo periodo. Quello che Gramsci critica in Manzoni non è però una tesi linguistica o grammaticale. È una tesi essenziale rispetto al modo in cui si deve fare l'unità linguistica e politica, dunque culturale, di un paese che in questo caso si chiama Italia. Gramsci cita ad esempio un passaggio di un testo di Manzoni nel 1869, in cui Manzoni stesso dice che il mezzo fondamentale di unificazione linguistica dell'Italia non può essere altro che la propagazione di una lingua già bella formata nel modo che le lingue si formano. Già bella formata nel modo che le lingue si formano. Questa lingua, come tutti sappiamo, era il fiorentino, che si trattava di esportare e di rendere lingua nazionale. Questa posizione manzoniana è stata criticata in termini tecnici, ma contemporaneamente in termini politici, nel 1873, da, grazie a Dio, Isaia Ascoli, fondatore dell'archivio glottologico italiano, il quale afferma in questo celebre, per chi si occupa di queste cose, proemio al primo numero dell'archivio, che una lingua non è da intendersi come una nuova manica da infilare, ma come una cute, una pelle, che sia il portato dell'intero organismo
della vita nazionale. La posizione di Ascoli è naturalmente molto più elaborata di quello che può apparire da questa brevissima citazione, a cui mi limito, salvo tornare poi ad Ascoli per un'altra questione. Così come ho stilizzato le posizioni di Manzoni e di Ascoli, sembra che siamo di fronte a uno scontro tra un razionalismo astratto e uno storicismo fondamentalmente organicistico. Da una parte la lingua si forma attraverso una storia, ma fondamentalmente poi si riproduce attraverso le sue regole, ed è dunque una macchina che può essere esportata. Dall'altra parte la lingua è una cute, una pelle che si sviluppa in modo organico nella storia. Certamente Gramsci, in questo scontro tra Ascoli e Manzoni, sta dalla parte di Ascoli. Sta dalla parte di Ascoli. E però vedremo tra poco che modifica in un modo non secondario, non marginale, la posizione dello stesso Ascoli. Questa è la principale posta in palio politica negli sviluppi teorici della glottologia, della linguistica, della grammatica in Italia. Questi sviluppi teorici, tra l'altro, avranno poi un'influenza fondamentale nelle politiche scolastiche e in particolare poi nella riforma Gentile, che è un altro dei riferimenti polemici impliciti in questo quaderno di Gramsci. Dicevo, storicismo contro razionalismo, ma in realtà il punto ben più complesso e la posizione di Ascoli è ben più ricca. Più che di una semplice opposizione tra storicismo e razionalismo, converrebbe parlare di un'opposizione tra un'immagine dinamica dell'unificazione linguistica e nazionale e un'immagine statica di questa stessa unificazione. Qui abbiamo uno dei problemi teorici fondamentali con cui la linguistica, la glottologia, la grammatica si confrontano in tutta Europa tra 800 e 900. Ed è un problema che io trovo estremamente interessante ed estremamente attuale. È il problema del rapporto tra le lingue. È il problema del campo di forze linguistico che si produce nel momento in cui una lingua entra in rapporto con altre. Quali erano queste altre lingue tra 8 e 900? Erano i dialetti fondamentalmente, oppure le lingue regionali. Tra 8 e 900 in Francia, per esempio, un grande linguista, Maillet, Antoine Maillet, mette in cantiere un progetto estremamente ambizioso di atlante linguistico della Francia, di mappatura linguistica della Francia, dove il problema fondamentale è vedere che tipo di attriti, altro termine che abbiamo ascoltato in Gramsci, si determinano tra la lingua nazionale
che ha sempre, anche in Francia, nonostante per Gramsci in Francia molto meno che in Italia, un carattere di arbitrarietà. Ed evidentemente, parlare del confronto tra la lingua francese e i dialetti o le lingue regionali significa parlare del confronto, scontro, incontro tra parlanti, tra chi parla la lingua francese e chi parla un dialetto o una lingua regionale. Il fatto di parlare queste lingue è espressione, ma al tempo stesso determina rapporti di potere. E allora qui abbiamo il problema fondamentale di Gramsci nel rapporto con la linguistica. Gramsci è sempre stato a favore delle lingue nazionali, perché, come vi dicevo prima, soltanto le lingue nazionali possono inserirsi all'interno di quel processo di costruzione mondiale della cultura, e al tempo stesso però ha sempre il suo cuore, per così dire, è sempre battuto per chi la lingua nazionale non la parlava. Questo è il problema fondamentale di Gramsci. Che cosa sostengono i cosiddetti neolinguisti contro i neogrammatici nel dibattito europeo, in Francia, in Germania, in Italia con Bartoli? A proposito di questo incontro, confronto, scontro tra le lingue, introducono una categoria fondamentale che trovate anche in Ascoli, di cui vi ho brevemente parlato prima, è la categoria di prestigio. Una lingua è in grado di irradiarsi e mettere radici in un territorio nella misura in cui ha prestigio. Ma il prestigio è qualcosa che viene negoziato, è qualcosa che non viene imposto. Ma capite, ragionando anche semplicemente su questi brevi accenni che posso poi sviluppare nella discussione, che tutt'altro che infondata è la tesi di chi, come Franco Lopiparo, ma anche Peter Hills, ha sostenuto che il concetto di prestigio è precisamente l'impronta linguistica del concetto di egemonia in Gramsci. Che Gramsci perviene al concetto di egemonia non tanto attraverso i dibattiti teorici e politici della seconda e della terza internazionale, con riferimento specifico alla Russia, come si è sempre pensato, quanto partendo dalle aule in cui ascoltava il suo maestro Bartoli. Lopiparo, secondo me in modo convincente, ha anche sostenuto che l'opposizione tra Manzoni e Ascoli corrisponde punto per punto a quella che nei quaderni è costruita come opposizione tra dittatura ed egemonia. Mi sembra un tema piuttosto interessante da sviluppare ulteriormente. Presentando questo ciclo di letture seminariali, Carlo Galli ha menzionato la svolta linguistica e il fatto che Gramsci, che vive sicuramente prima che si cominci a parlare di svolta linguistica, ma è contemporaneo di alcuni dei protagonisti di quella che retrospettivamente sarà chiamata svolta linguistica, in particolare Saussure, è comunque un filosofo la cui opera si è trovata particolarmente a suo agio all'interno del nuovo orizzonte, se volete, teorico, intellettuale, determinato dalla svolta linguistica. Ma di cosa parliamo quando parliamo di svolta linguistica? Parliamo di tante cose, naturalmente. Parliamo appunto del corso di linguistica generale di Saussure, che muore nel 1913, quindi quando Gramsci era allievo di Bartoli, studiava linguistica. Parliamo anche, che so, di Lacan, la reinterpretazione dell'inconscio come struttura linguistica. Qual era già il problema freudiano dell'inconscio? Beh, il problema freudiano dell'inconscio, per dirla proprio in due parole, era che l'ich aveva le sue radici nell'es, che l'io aveva le sue radici in qualcosa di neutro, in qualcosa che non era definibile attraverso la categoria di io. Ecco, questo es, questo neutro, questo sfondo neutro, su cui emergono i soggetti, è nel Novecento tendenzialmente definito attraverso il linguaggio. Si nasce all'interno di un linguaggio. Cosa saremmo senza il linguaggio e senza una lingua? Per comodità adesso uso in modo non del tutto controllato questi due termini, che andrebbero distinti in modo più preciso. Si nasce dentro un linguaggio, che cosa si sarebbe senza il linguaggio? Ebbene, ma questo che cosa? Che dà conto di ciò che siamo? È un po' difficilmente definibile come soggettivo. E allora il soggetto diventa estremamente problematico nella svolta linguistica. Ed è all'interno della svolta linguistica che si comincia a parlare di soggettivazione, di assoggettamento, per usare termini foucaultiani. È all'interno del nuovo orizzonte creato dalla svolta linguistica, ma poi complicato da strutturalismo e post-strutturalismo, che si comincia a ragionare di produzione di soggettività. Produzione di soggettività, perché la soggettività non è qualcosa di dato, non è qualcosa che possiamo assumere come scontato, no, è qualcosa che si produce dentro il linguaggio, tra l'altro, dentro un campo di forze, dentro un campo duramente conflittuale, così come ce lo definisce Gramsci. Dicevo che Gramsci si è tornato con Bartoli, che aveva rapporti con questo Antoine Maillet di cui vi ho parlato, il quale a sua volta aveva rapporti con Saussure, ma negli ultimi anni sono state formulate ipotesi, secondo me estremamente fondate, di comparazione e di messa in comunicazione delle riflessioni di Gramsci sul linguaggio con le riflessioni sul linguaggio di alcuni dei protagonisti assoluti della svolta linguistica, a partire da Ludwig Wittgenstein, che scrive Le ricerche filosofiche, testo fondamentale per comprendere la svolta linguistica della filosofia del Novecento, nella seconda metà degli anni 30, avendo un rapporto molto stretto, come sapete, probabilmente con Sraffa, che era il principale corrispondente, il migliore amico di Gramsci, ed è stata formulata l'ipotesi che alcuni concetti fondamentali delle ricerche filosofiche derivino dai rapporti con Gramsci mediati da Sraffa. Ma questo lo dico semplicemente per dare un'idea anche di quella che è la ricchezza del campo di studi su Gramsci e il linguaggio. A me interessa questa questione molto generale, appunto, che ho cercato di nominare e spero anche di chiarire attraverso la forma produzione di soggettività.
Pasquale Vozza, sempre nella prima giornata di questo ciclo seminariale, parlava di costituzione del soggetto politico come problema fondamentale in Gramsci. Io radicalizzerei e parlerei invece di produzione di soggettività come problema fondamentale, non tanto in Gramsci, quanto come problema fondamentale attraverso cui leggere Gramsci oggi, per farlo parlare a noi oggi. Dicevo che nella disputa tra neogrammatici e neolinguisti, quello che viene messo in discussione da parte di neolinguisti come Bartoli e Maillet è l'idea che la grammatica sia semplicemente un sistema di regole, che in quanto sistema di regole fondamentalmente neutro sia lo scheletro della neutralità della lingua. Bartoli in particolare insiste moltissimo sull'importanza di una fondazione teorica della linguistica, di una fondazione filosofica. Ma qual è il problema fondamentale che la neolinguistica e i neolinguisti tra 8 e 900 affrontano in Europa? È precisamente il problema della regola, il problema delle regole. E quindi il problema del rapporto del soggetto con le regole e con le norme. Un problema che viene presentato come problema aperto dai neolinguisti e viene rielaborato in quanto tale proprio da Gramsci nelle sue riflessioni sull'egemonia, nelle sue riflessioni sul conformismo grammaticale, sociale, linguistico, nelle sue riflessioni sulla disciplina, altro termine estremamente importante in Gramsci. Quindi, ovviamente la grammatica è un sistema di regole, ma queste regole non solo non sono neutre, perché sono il prodotto di uno sviluppo storico e la sedimentazione di rapporti di potere in atto, non sono neutre anche perché quello che si presenta come problema aperto è il rapporto del soggetto parlante con le regole. Che è un soggetto che si può, è un rapporto, scusate, che si può determinare in modi diversi. In diversi luoghi dei quaderni, a proposito del linguaggio, Gramsci parla di conformismo spontaneo. Di conformismo spontaneo. È un altro pezzo del ragionamento di Gramsci sulla egemonia. Conformismo che cosa vuol dire? Naturalmente noi siamo portati a dare una valutazione negativa di questo termine. Ma come sappiamo, in Gramsci ha invece una connotazione essenzialmente positiva. Ha una connotazione essenzialmente positiva nella misura in cui rappresenta la chiave, una delle chiavi fondamentali attraverso cui Gramsci cerca di risolvere o impostare il problema del rapporto tra individuale e collettivo. La formazione della dimensione collettiva che è il partito, che è lo Stato, che è la nazione, che è il popolo. Come si comporta l'individuo nei confronti di queste dimensioni collettive, a seconda della sua posizione sociale, a seconda di quelle che sono le sue possibilità di azione? Il medesimo problema si pone rispetto alla lingua. Anche la lingua è qualcosa sicuramente di non individuale, qualcosa, come dicevo, che preesiste all'individuo. Come si rapporta l'individuo se, a seconda della sua posizione sociale, a seconda della sua capacità di azione, nel rapporto con questa figura fantasmatica della collettività che è in fondo la lingua? Il concetto di conformismo è legato a doppio filo
a un altro concetto chiave, che è quello di disciplina. Altro concetto che Gramsci utilizza in diversi significati, in diversi contesti, ma vediamo un contesto specificamente politico, cioè un breve articolo per la Città Futura del 1917. Disciplinarsi è rendersi indipendenti e liberi. Disciplinarsi è rendersi indipendenti e liberi. Sottolineiamo il riflessivo. Disciplinarsi, non essere disciplinati. Disciplinarsi. Nello stesso numero unico della Città Futura, nella stessa pagina, Gramsci scrive un altro breve articolo su che cosa? Sull'analfabetismo. E sull'analfabetismo Gramsci scrive: ha più giovato all'alfabetismo la propaganda socialista di tutte le leggi sull'insegnamento obbligatorio. La legge è un'imposizione. È disciplina naturalmente, ma non è autodisciplina. Può importi di frequentare la scuola, non può obbligarti a imparare. E quando tu abbia imparato, a non dimenticare. Qui stiamo parlando di alfabetizzazione, di nuovo di grammatica. E però capite che siamo di fronte alla formulazione 1917, un articolo per la rivista di battaglia politica, alla formulazione di un grande problema di teoria sociale e politica, oltre che pedagogica. E ancora, stesso numero, la disciplina che lo Stato borghese impone ai cittadini fa di questi dei sudditi, che si illudono di influire sullo svolgersi degli avvenimenti. La disciplina del Partito Socialista fa del suddito un cittadino. Cittadino ora ribelle, appunto perché, avendo acquisito coscienza della sua personalità, sente che questa è impastoiata e non può liberamente affermarsi nel mondo. L'immagine è veramente molto bella. Acquisto coscienza della mia personalità e sento che è impastoiata nelle strutture che mi impediscono di realizzare quella personalità di cui ho appena preso coscienza. Vedete come c'è un continuo rimando dai temi linguistici, anche glottologici, ai temi politici, sociali. È davvero una chiave molto interessante questa in cui leggere Gramsci. D'altro canto, parlavo prima del secondo Wittgenstein, delle Philosophische Untersuchungen, delle ricerche filosofiche. Se c'è una cosa importante nelle ricerche filosofiche è l'affermazione immediata, radicale, della materialità dei giochi linguistici. Avrete presente l'inizio delle ricerche filosofiche, citazione di Agostino, esemplificazione, il muratore che ha bisogno del mattone, che ha bisogno della calce, e quindi si costruisce un linguaggio attorno a questo linguaggio, costruisce un gioco linguistico assolutamente materiale. Ecco, questa materialità del linguaggio è assolutamente presente già all'interno dei dibattiti di fine 800, inizio 900 sui temi linguistici in Europa, è sicuramente molto presente in Gramsci fin dagli anni giovanili. Mi rimane poco tempo, dico ancora una cosa rilevante contesto che ha a che fare con il concetto di prestigio. Il concetto di prestigio è legato nei lavori tecnici di Maillet, nell'Atlante linguistico di cui parlavo prima, alla forza di irradiazione di una lingua, alla forza di irradiazione, dunque ai movimenti centripeti e centrifughi di cui abbiamo sentito parlare nella lettura. Questo concetto di prestigio è ripreso da Gramsci non solo nelle sue riflessioni di carattere teorico-politico che condurranno alla formulazione del concetto di egemonia, ma anche nelle sue riflessioni tecniche e filosofiche sul linguaggio. Tant'è vero che ne ritroviamo traccia attraverso termini come movimenti centripeti e centrifughi nel quaderno 29. La cosa importante da fissare prima di venire brevemente, stenograficamente, ai tre punti su cui avevo annunciato di volere concludere, è che questo concetto di prestigio, l'ho già detto ma ci tengo a ripeterlo, sottolinea la mobilità della lingua, di una lingua che è costitutivamente esposta al contatto con altre lingue, all'interno di un campo di forze in cui il prestigio linguistico esercita un'azione, quaderno 6, molecolare. Molecolare. Ho già detto qualcosa a proposito del tema della produzione di soggettività. Per impostarlo in modo corretto, credo, anche filologicamente, rispetto a Gramsci, è opportuno partire da una domanda che Gramsci stesso formula nel quaderno 9. Che cos'è l'uomo? Punto interrogativo. La risposta è abbastanza singolare, devo dire. L'uomo, scrive Gramsci, è da concepire come un blocco storico di elementi puramente individuali e soggettivi e di elementi di massa e oggettivi o materiali con i quali l'individuo è in rapporto attivo. Credo che valga la pena di ripeterla, di rileggerla. L'uomo è da concepire come un blocco storico di elementi puramente individuali e soggettivi e di elementi di massa e oggettivi o materiali con i quali l'individuo è in rapporto attivo. Credo che sia abbastanza evidente che qui ritornino una serie di temi, suggestioni che ho cercato di nominare, se non analizzare, attraverso l'analisi della riflessione linguistica di Gramsci. Allora, se noi prendiamo i concetti di grammatica normativa e grammatica spontanea ed immanente, grammatica normativa e grammatica spontanea ed immanente, io credo che questa definizione di che cos'è l'uomo acquisti un significato particolare, nel senso che la grammatica normativa si presta abbastanza bene a indicare alcuni degli elementi fondamentali che Gramsci definisce di massa e oggettivi o materiali. Di massa e oggettivi, dunque non individuali, potremmo dire non soggettivi. L'uomo è un impasto, un blocco storico, un impasto di elementi soggettivi e non soggettivi, quindi l'uomo è in qualche modo anch'esso un campo di forze, in cui fondamentale è il rapporto attivo che si stabilisce tra l'individuo nei termini di Gramsci e gli elementi non individuali, non soggettivi. Vedete quindi che parlare di soggettivazione a proposito di Gramsci è tutt'altro che arbitrario. Qui l'uomo è un processo di costruzione. certo, non mancano nei secoli precedenti fonti a cui Gramsci potesse attingere per arrivare a questa idea. Però ai nostri occhi, dopo la svolta linguistica, dopo Foucault, dopo Derrida, dopo Deleuze e Guattari, un'interpretazione di questo genere del passo gramsciano credo che sia piuttosto interessante e suggestiva e non priva di potenzialità per sviluppi futuri. Qui bisognerebbe naturalmente affrontare in modo più sistematico di quanto non mi sia possibile per il tempo e per le mie competenze il problema di un possibile rapporto tra Gramsci e Saussure. Quindi Lang parole. Anche per Gramsci, come per Saussure, il linguaggio è sempre due, è sempre doppio. È una famosa affermazione di Saussure che in qualche modo ha rivoluzionato la linguistica all'inizio del Novecento. È sempre doppio. Però vanno notate due cose rispetto alla celebre distinzione tra Lang e parole. La prima è che qui in Gramsci in questione sono sistemi di regole grammatiche, non la Lang come struttura di segni e la parole come atto linguistico individuale, detta in termini molto molto grossolani. Qui Gramsci ragiona su due sistemi di regole per cui la grammatica immanente, che in qualche modo ricorda la posizione che nello schema di Saussure occupa la parola, è già strutturato come un sistema di regole. Mi sembra un punto molto importante da affrontare con riferimento a tutte le questioni del conformismo e della disciplina. La seconda cosa è più rilevante ancora forse per la nostra discussione, in particolare per i riferimenti che Carlo Galli due settimane fa aveva fatto alla dialettica. La dialettica, voi sapete che strutturalismo e post-strutturalismo l'hanno messa abbastanza in discussione, e quindi leggere Gramsci oggi vuol dire anche porsi la domanda, secondo me, se è possibile una dialettica dopo lo strutturalismo e dopo il post-strutturalismo. Ecco, la divisione della grammatica sistemi di regole, scusate, ecco. La seconda cosa che volevo dire, dunque, è che Gramsci non si limita a formulare nelle pagine che avete ascoltato la distinzione molto suggestiva, no? Tra grammatica immanente e spontanea da una parte e grammatica normativa dall'altra. Dice anche che la grammatica normativa è a sua volta sdoppiata. Nel senso che da una parte c'è la grammatica normativa spontanea, quindi grammatica normativa fa riferimento alla dimensione collettiva, sempre, mentre grammatica immanente fa riferimento, ricordate, alla dimensione individuale, per cui possono esserci tante grammatiche quanti parlanti, dice Gramsci, tante grammatiche immanenti. Da una parte appunto c'è la grammatica normativa spontanea, dall'altra c'è la grammatica normativa scritta che fa sempre riferimento a un atto politico. Si sdoppia, allora dal 2 passiamo al 3 per così dire, ecco. Abbiamo una figura dialettica che emerge sullo sfondo delle riflessioni linguistiche, che non sono solo linguistiche, come spero sia ormai chiaro, di Gramsci. Emerge la possibilità del tre, emerge la possibilità della dialettica, ma questa possibilità è una possibilità, in particolare rispetto alla storia e al presente italiano di Gramsci, non solo di Gramsci, piuttosto debole. È una possibilità che va colta, va afferrata, ma non ci sono garanzie del fatto che funzioni. Se la possibilità sfuma, subentra la rivoluzione passiva. E la rivoluzione passiva che cos'è se non lo stacco della dialettica, il congelamento appunto della dialettica? E allora in questo caso non v'è scampo rispetto alla celebre affermazione sussuriana, corso di linguistica generale, il fatto che il segno sfugge sempre alla volontà individuale o sociale, questo è il suo carattere essenziale. E il rapporto dei parlanti con il sistema di segni della lingua è un rapporto interrotto, o perlomeno è un rapporto interrotto come rapporto attivo. È un rapporto che vive soltanto di quei processi di disciplinamento autoritario che abbiamo visto Gramsci oppone all'autodisciplinamento, al disciplinarsi. Seconda questione, la traduzione. Questo tema naturalmente è un tema che in Gramsci si pone su diversi livelli. Gramsci è stato un grande traduttore, perlomeno ha tradotto molto. Stanno cominciando a uscire i quaderni di traduzione di Gramsci. E però la questione della traduzione e della traducibilità in Gramsci si pone come questione politica. Si pone a partire dall'ottobre del 1917, a partire da quella che definisce la rivoluzione contro il capitale, ma non la rivoluzione contro il capitalismo, la rivoluzione contro il capitale di Karl Marx, la rivoluzione sovietica. È lì che Gramsci si comincia a porre il problema di come tradurre il linguaggio della rivoluzione sovietica altrove. Molti hanno detto che qui si vede chiaramente che Gramsci non era Lenin, che Gramsci prende subito le distanze da Lenin, quindi molto più orientato in senso democratico rispetto a Lenin. Io non credo che sia così. Io credo che quella sia un'interpretazione specifica abbastanza corretta di Lenin, del gesto di Lenin, che è un gesto possibile soltanto nella misura in cui si costituisce a partire dall'apprezzamento di condizioni che sono assolutamente peculiari, uniche. E d'altro canto, se vedete, se prendete i quaderni, il quaderno 11, per esempio, il tema della traduzione è introdotto proprio da una citazione di Lenin, che grosso modo, dice Gramsci, che cita a memoria, naturalmente perché Lenin in carcere è un po' difficile averlo, grosso modo nel 1921 ha detto che non abbiamo saputo tradurre nelle lingue europee la nostra lingua, la lingua della rivoluzione dei soviet. Ecco, a partire da questo tipo di riflessione, che ha una specifica dimensione politica, Gramsci però ha messo capo a una teoria, per quanto frammentaria, come logico, della traduzione, che si articola su molteplici piani, linguistico, scientifico, filosofico, popolare, culturale, eccetera, e che credo sia oggi un insieme di attrezzi, non un attrezzo, un insieme di attrezzi di cui possiamo fare un uso molto produttivo. Faccio un unico esempio che mi riporta per un attimo a questioni di glottologia di linguistica, ad Ascoli e al concetto di sostrato. Vi dicevo che quello che a mio parere, insomma, rende particolarmente interessanti questi dibattiti tra linguisti e soprattutto la rielaborazione che ne fa Gramsci è questa idea che la lingua vive sempre già esposta al contatto, alla contaminazione, al rapporto, all'ibridazione, diremmo oggi, con altre lingue. Ricordate il riferimento agli immigrati e ai viaggiatori, che sono agenti di trasformazione della lingua? Beh, insomma, pensate un pochino alla situazione contemporanea, al modo in cui cambia l'inglese, per esempio, nel momento in cui viene parlato da un indiano, al modo in cui l'italiano stesso è sottoposto a pressioni, a tensioni, nel momento in cui se ne appropriano uomini e donne migranti. Ecco, il concetto tecnico che viene utilizzato da quelli che fanno questi atlanti linguistici, ripeto, tra 8 e 900, è quello di sostrato. La lingua di sostrato, per esempio in Ascoli, è la lingua nativa di un popolo che in un dato momento della sua storia viene ad adottare la lingua di un altro gruppo sociale. Pensiamo ad esempio al colonialismo, ma pensiamo anche al colonialismo interno italiano, che dal punto di vista linguistico evidentemente, cioè l'Italia è un paese che parzialmente unificato dal punto di vista linguistico nelle trincee, nel sangue della prima guerra mondiale. Ma pensiamo appunto a un indiano che ha una sua lingua madre, evidentemente, e comincia a parlare l'inglese per la colonizzazione inglese. Lo stesso vale per i siciliani, lo sardo. Cos'è la lingua di sostrato? È il bengali che sta sotto l'inglese che parla questo signore indiano. L'altro concetto tecnico fondamentale che mi pare di grande attualità è quello di azione di sostrato. L'azione di sostrato è l'influsso che la lingua nativa fa sentire sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua adottata. Queste sono indicazioni di straordinaria attualità per chi studia, ad esempio, le letterature postcoloniali o le letterature della migrazione. Quelle letterature, cioè, che nascono dal corpo a corpo tra diverse lingue, in cui l'azione di sostrato, pensate a un libro, per citare grandi nomi, di Rushdie o di Amitav Ghosh, dove questa azione di sostrato è proprio esposta nel tessuto linguistico del romanzo, e rappresenta proprio ciò che a me personalmente fa amare moltissimo questi romanzi. Ma questo è il grande tema della letteratura di tanti paesi africani dopo l'indipendenza, di tanti paesi caraibici. Derek Walcott, più grande poeta caraibico del Novecento, peraltro nato a Santa Lucia, isola di cui abbiamo sentito parlare recentemente, ha scritto delle poesie straordinarie su questo amore e odio con l'inglese che si esprime proprio in una ricerca linguistica. Quanti scrittori hanno abbandonato la lingua coloniale per tornare a lingue più antiche e poi magari tornare alla lingua coloniale. Ma è evidente, insomma, anche leggendo romanzi di letteratura delle migrazioni italiana, come questa azione sulla lingua, come la lingua appunto sia messa in tensione. E naturalmente, se diamo un minimo di credibilità all'idea che la lingua giochi un ruolo importante nei processi di soggettivazione, tutto questo non è mica un problema che riguarda soltanto i linguisti, Non è mica un problema che riguarda soltanto i linguisti. L'ultimo punto, e chiudo molto rapidamente, è quello che ho chiamato lo statuto universale, ma in realtà ho già detto tutto a questo proposito. Se prendiamo quello che ho appena detto sul sostrato, la lingua di sostrato, l'azione di sostrato, abbiamo l'immagine che potremmo definire di una lingua in traduzione. In traduzione. Se volete essere che sia più preciso, avete l'immagine di una lingua in cui il confronto tra due e più lingue, quello che solitamente caratterizza la traduzione, è un elemento costitutivo delle stesse strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua. A me piace pensare che Gramsci avesse questa immagine dell'universale, dell'universalità, dell'universalismo. Guardate bene, parliamo di cose, universale vuol dire uguaglianza, vuol dire libertà, vuol dire comunismo. Mi piace pensare che Gramsci avesse precisamente questa immagine dell'universale. Per arricchire un po' il discorso, possiamo tornare agli anni giovanili di Gramsci, ma agli anni già della militanza politica rivoluzionaria. 1918, lettera a Leo Galetto,
abbasso l'esperanto, così come abbasso tutti i privilegi, tutte le meccanizzazioni, tutte le forme definitive e irrigidite di vita, cadaveri che ammorbano e aggrediscono la vita in divenire. Ecco, non mi pare che sia la formulazione di un problema biopolitico questo, come direbbe noto studioso italiano. Mi pare che ci sia qualcosa di diverso e più interessante. Perché c'è la cosa esperanto? Guardate bene che anche qui Gramsci scrive questa lettera e poi scrive degli articoli contro l'esperanto in una situazione in cui il tema era fortemente dibattuto tra i socialisti europei. Adottiamo l'esperanto, siamo internazionalisti, adottiamo l'esperanto. La polemica con l'esperanto di Gramsci, che poi si ritrova anche nei quaderni, un capitolo della sua più generale polemica contro il cosmopolitismo, in particolare per quel che riguarda la storia e la cultura italiana. È la polemica contro una concezione vuota e astratta dell'universale, vuota, astratta e dunque elitaria, e dunque in ultima istanza incapace di metabolizzare, di rendere conto teoricamente e politicamente dei processi attraverso cui i subalterni e le subalterne, questo lo aggiungo perché Gramsci parlava al maschile, si liberano della loro subalternità, escono dalla subalternità distruggendo le condizioni materiali e culturali. L'esperanto questo non lo fa. Sì, parliamo tutti della stessa cosa. Bel gruppo di intellettuali che dirigono i partiti socialisti europei, non siamo stati in grado di fermare la guerra, adesso per rinnovare il nostro internazionalismo lanciamo l'esperanto. Cioè, no, una cosa che non esiste, nessuno, per le ragioni che sono venute esponendo questa sera, l'esperanto non può essere la lingua del movimento proletario, operaio, popolare, nazional popolare, a seconda dei termini utilizzati da Gramsci. E allora vi dicevo appunto che quello a cui punta Gramsci è la lingua nazionale, ma la lingua nazionale è consapevole del fatto che non può essere imposta dall'alto, che deve essere costruito un gioco complesso di rapporti egemonici che portino i subalterni ad appropriarsi della lingua, a inscrivere nella lingua nazionale i loro movimenti di liberazione. E la lingua nazionale è una lingua che, a differenza dei dialetti, come vi dicevo prima, e dell'esperanto, i due poli che Gramsci critica, parla il mondo. Quaderno 11, penultima citazione, quasi finito. Una grande cultura può tradursi nella lingua di un'altra grande cultura. Può tradursi nella lingua di un'altra grande cultura. Cioè una grande lingua nazionale, storicamente ricca e complessa, può tradurre qualsiasi altra grande cultura. Cioè essere un'espressione mondiale, universale. Qualsiasi altra cultura. Ma un dialetto non può fare la stessa cosa. Ultima citazione. Questa ha come suo tema proprio l'universale, quaderno 9, se ne deduce che ogni verità, pur essendo universale, pur potendo essere espressa con una formula astratta, di tipo matematico, per l'attributo dei teorici, deve la sua efficacia all'essere espressa nei linguaggi delle situazioni concrete, particolari. Se non è esprimibile in lingue particolari, è un'astrazione bizantina e scolastica, buona per i trastulli dei rimasticatori di frasi. Ecco, questo a me pare un passo che dà una buona immagine di quell'universale in traduzione, ecco, che sto cercando di proporvi di pensare insieme. E d'altro canto è quaderno 11, la compartecipazione attiva e consapevole dell'organismo collettivo, la compassionalità dice Gramsci, la compassionalità di questa opera di traduzione che con Gramsci possiamo definire appunto Quaderno 11 un esercizio di filologia vivente. E vi ringrazio.
Bene, ringraziamo Sandro Mezzadra per questa lettura ricca di spunti molti. Chi ha un po' di dimestichezza con l'esercizio del pensiero avrà colto un tema fondamentale. Gramsci è un pensatore dialettico. Tutto quello che abbiamo sentito è dialettica. È polemica contro l'universale normativo astratto, è idea che l'universale è la traduzione, cioè lo spirito di Hegel era semplicemente la traduzione di tutti i linguaggi, e che non esiste una norma, ma esiste soltanto il porre e il togliere norme. Ed è un pensatore dialettico in fiera polemica contro il positivismo. Il positivismo è l'idea neogrammatica. Grammatica nella storia della lingua italiana vuol dire una cosa specifica: il latino. La lingua latina era chiamata la grammatica, cioè il modello normativo astratto, normativo fissato, con il quale si imparava a parlare e a ragionare, non soltanto in latino, ma anche per le basse necessità della vita in italiano. Un neogrammatico è un signore che scopre delle leggi nella lingua e le adopera, le fissa e le vuole imporre. Un neogrammatico non è Manzoni, sarebbe fargli torto. Il neogrammatico è un secolo prima di Gramsci il purismo, che erano poi coloro contro i quali Manzoni polemizzava. Ma certo, anche Manzoni, dopo essersi inventato il fiorentino illustre in forma prosastica, dice: questo va bene per gli italiani. E questo è un problema, perché questo non va bene per gli italiani. Lo sapevano tantissimi, ma non solo di quelli che l'italiano non sapevano neanche parlare, i dialettofoni, ma coloro che capivano queste tematiche, prima Carducci, senza bisogno di entrare in nomi di grandiosi studiosi come Ascoli, che però certamente non vi sono familiari, Carducci spiega benissimo queste cose, che le lingue sono organismi viventi. Più che organismi, ci dice opportunamente Mezzadra, attenzione, Gramsci è dialettico, per cui non è amico dell'astrattezza, e vabbè, è nemico dell'astrattezza, ma è nemico anche della troppo facile composizione, per cui la lingua non è un organismo e basta, è un organismo in cui sono depositati e in continuo movimento rapporti di forza. Ma questo, per carità, era, direi, patrimonio della consapevolezza, ad esempio, della filosofia classica tedesca, del romanticismo, e naturalmente deve essere riscoperto. Cioè, la grandezza di Gramsci, sempre più me ne convinco, è che fa una battaglia da solo, tanto perché è in galera, e poi perché il pensiero dialettico italiano non gli va dietro, non può essere adoperato in questa direzione. Croce è la grande delusione di Gramsci, perché adopera la dialettica in chiave, come dice lui, di morfinismo, cioè per addormentare le contraddizioni, e invece non di morfina c'è bisogno, ma di sentire del male. E questo è, naturalmente, allora uno potrebbe dire: allora hai Gentile se vuoi sentire del male. Sì, ma Gentile la dialettica l'adopera in un... A parte che Gramsci è più vicino sicuramente, Gentile, lo sappiamo, da mille storie e da mille analisi, celebre quella di Del Noce, Gramsci è più vicino a Gentile, perché Gentile la dialettica la prende sul serio, diciamo un po' troppo, ecco, la prende un po' troppo sul serio. Ma insomma, qui c'è l'idea che la lingua è un organismo vivente e conflittuale, non vivente e basta, un organismo vivente e conflittuale, e che questo conflitto è fra il singolo che non è ancora soggetto, cioè siamo noi, quando andiamo, noi impariamo a parlare in famiglia, okay? Impariamo a parlare male, perché non tutti nascono figli di linguisti, impariamo a parlare male, impariamo a parlare degli idioletti. Poi andiamo a scuola, alla mia età, e ti trovi di fronte alle durezze inspiegate della grammatica, cioè a bacchettate partivi dalle aste e poi ti insegnavano la grammatica in modo normativo. Bene, sono sbagliate entrambe, sono sbagliate entrambe. Rimanere nel bordolo linguistico, nell'utero materno o nella lingua sangue e suolo, che è in dialetto, è puro regresso, è dominio passivo, cioè subito, a volte dominio inflitto a qualcuno che ha la disgrazia di entrare nel tuo territorio e di venire schiacciato da te. Qui due personaggi diversi, come Adorno e Gramsci, dicono le stesse cose, cioè l'odio per i dialetti, la lingua sfigurata di uomini sfigurati. Benò. E poi che cosa si deve imparare? Si deve imparare a parlare qualche cosa che non è la lingua grammaticale astratta insegnata nella scuola, fosse anche questa una lingua nazionale alta, aperta al mondo, non ha senso entrarvi in questo modo. Entrarvi in questo modo vuol dire entrarvi da, probabilmente non entrarvi, ma se ci entri da sconfitto, poi non ci entri di fatto. La lingua alta, basta avere la mia età, te ne accorgevi subito, era parlato da quelli che avevano imparato in casa, che andavano bene a scuola. E quelli che a casa loro avevano imparato il dialetto e la lingua sbagliata, a scuola non imparavano quella giusta. Questo era così evidente. Tanto che c'erano due scuole, c'era la scuola media e l'avviamento professionale apposta, per non voler restare le gambe ai cani. E per cui c'è un'idea invece di lingua nazionale non dialettale, solo di lingua nazionale costruita e non costruita a tavolino. Una lingua nazionale costruita come si fanno le lingue, come lo sapeva anche Manzoni come nascono le lingue, se non che Manzoni in un momento, cioè in una fase di pessimismo, diceva: noi sappiamo come è nato il fiorentino, la lingua vera di Firenze, una lingua vera, cioè, però per un qualche motivo ci rifiutiamo di far nascere una lingua italiana, gli italiani si devono prendere il fiorentino illustre come l'ho scritto io. E Gramsci dice: beh, ma perché mai? Se non per inchiodare gli italiani in una situazione di subalternità rispetto a poco illuminate elite. Questo è vero. Però parlare di lingua, parlare di politica, ma è la stessa cosa, questa è la radice del pensiero dialettico, è questa. Cioè che l'uomo abita linguisticamente, e linguisticamente non vuol dire se non materialisticamente. Cioè, ci sono i conflitti dentro la lingua, noi non abitiamo nella natura, abitiamo nei linguaggi. E dunque va bene far vedere oggi come questo viene declinato, e dunque va bene il sostrato, e dunque va bene impegnarsi a mostrare che la traduzione è oggi come è sempre stato, solo che oggi lo sappiamo e ne vediamo forse più chiaramente le implicazioni politiche immediate. La traduzione è la posta in gioco del farsi, non della lingua universale, che per fortuna non esisterà mai, e che se esiste è la lingua del dominio, ma di quella capacità di comunicazione tra gli uomini che c'è soltanto se gli uomini sono liberi o liberati, o in corso di liberazione. Due dialettofoni non si capiscono. Un dialettofono emiliano e un dialettofono bretone non si capiscono. Hanno in comune la miseria, la passività, ma non riescono a dirla, né l'uno all'altro, né l'uno a se stesso. Due parlanti nelle lingue nazionali, intese come tessuto organico e conflittuale, si capiscono. Queste sono cose per noi oggi facili. Pensarle in un carcere, contro tutto il positivismo, senza avere la... Se volete sapere che cosa pensavano i marxisti della lingua, vi rimando a Stalin, che era una brutta cosa, senza avere la percezione di avere dei compagni di lotta, di lavoro. Ecco. È la grandezza di Gramsci, che da solo pensa per, non dico per tutti, ma pensa per molti. Un'ultima osservazione: il rapporto tra il pensiero dialettico e lo strutturalismo e il post-strutturalismo è, in una battuta, questo mi pare, che il pensiero dialettico così configurato contiene molti spunti comprensibili e utili allo strutturalismo, cioè l'idea del due, non vale l'opposto. Con lo strutturalismo non ricostruisci, cioè non sei neanche a un progetto politico. Con lo strutturalismo corri veramente il rischio di prendere per legge naturale una nuova, più complicata legge naturale, non dell'uno, ma del due. Questo è, o prendi le derive neolinguistiche per cui il pensiero consiste nel giocare, smontare il linguaggio fino al paradosso. Per cui potenza conoscitiva dello strutturalismo enorme, è enorme. È come dire il rapporto amico-nemico, quello è il pensiero strutturalistico, no? Cioè il pensiero del tuo, il pensiero della contraddizione. Però, una volta che l'hai assunto, se te lo tieni diventa un nuovo dogma. La politica è sempre questo. La lingua è sempre, e non ti chiedi mai quale movimento. Hai scoperto un movimento e immediatamente lo blocchi con una legge. Il pensiero dialettico ha i problemi opposti, cioè di fare le cose troppo facili, se vuoi. E lo strutturalismo, che comincia dicendo no, guarda, sono difficilissimi, al limite dell'impossibilità, perché c'è una faglia che non si, in alcun modo si neutralizza, ecco, però corre il rischio di essere assunto come un elemento, anch'esso una volta ancora dogmatico, di ripetizione non dell'identico, ma del non identico. Per cui, noi oggi che abbiamo alle spalle un Novecento meravigliosamente fecondo, stiamo cercando di uscire dai dogmatismi che hanno paralizzato e reso impotente le forme della contestazione al pensiero dominante, che guarda caso non è né quello dialettico né quello strutturalistico, ma è quello neonaturalistico, neogrammaticale, per cui il mondo è come è perché sì. La lingua è quello che è, tanto non mi importa nulla, perché esiste una lingua universale che è, metti, il denaro o lo sfruttamento, esiste una lingua universale che è il pidgin English, con cui il signore dà ordini al servo che li capisce, e esiste una idea universale che è quella del mercato. Questo non è né dialettico né strutturalismo, questo è il neonaturalismo. Ed è qualcosa che è molto diverso. Cioè, oggi, chiudo, il potere politico non fa più nemmeno la fatica di importi una grammatica, anzi ti aiuta a disimpararla, ti invoglia a disimpararla. La lingua nazionale oggi non è una lingua difficile, colta, normativa, che serve a tenere le distanze fra le elite e il popolo, che serve a dominare. Dico, noi abitiamo in Italia, ditemi voi dov'è la lingua ricca, colta e normativa. Le elite che quale lingua adoperano? Le elite che dominano questo paese, quale lingua adoperano? Una lingua ricca, colta e normativa. Conoscono mille parole, se va bene, le nostre leggi politiche. Si fanno capire benissimo da un popolo che dalla televisione è stato reso sostanzialmente analfabeta. Il 77% degli italiani è o analfabeta o analfabeta di ritorno o incapace di servirsi della lingua in modo complesso, minimamente complesso. Questi sono i nuovi standard fissati dalla nuova forma del dominio capitalistico oggi. Gramsci, con tutta la galera e la disperazione che aveva dentro di sé e sopra di sé, non aveva mai pensato una cosa del genere. E oggi la lingua bestiale della dominazione subita e patita diventa lingua
riscoperta lingua proposta come manifesto politico, cioè i dialetti, come i nomi dei paesi in italiano prima e sotto in dialetto. E questo è un progetto politico.
E non solo in Italia.
E non solo in Italia. E non solo in Italia. Cioè, no, l'estrema destra di Democratico vince in tutta Europa, altro che. E il regresso al di sotto della lingua nazionale, vuoi quella grammaticale fissa, vuoi quella nazional popolare dinamica, il regresso al di sotto, e tanto per le esigenze universali del capitale, beh, ma basta l'inglese standard tecnico. Ecco, questo è qualche cosa che noi dobbiamo pensare, io credo, alla luce anche delle riflessioni di Gramsci sulla linguistica. Cioè, molto contento che Sandro Mezzato abbia proposto questo tema, perché è un tema per nulla marginale, è un tema centrale della riflessione filosofico-politica moderna, il linguaggio, come politica, cioè come dimensione dell'esistenza delle donne. Che Gramsci lo sapesse dimostra che era un pensatore di primo ordine. A questo punto, naturalmente, il nostro compito qui, il nostro diritto dovere, è di farci venire in mente che una interazione e col testo di Gramsci, naturalmente, e con la riflessione che su di esso ci è stata proposta nel Santo Messaggio. Poiché vedo qui una discreta quantità di giovani agguerriti studiosi, non dubito che avremo modo di sentire argomentazioni interessanti.
Troviamo, come dire, l'energia psichica.
Esatto, devo rompere il ghiaccio.
Posso romperlo io il ghiaccio, evidentemente, l'ho già fatto, nella forma, nelle forme più colloquiali, diciamo così, vediamo di interagire con le moltissime cose che ha detto Sandro Mezzato. Magari puoi essere tu stesso a cominciare a reagire a qualcuna delle cose che ho detto, così si muove qualcosa.
Io ho una domanda, ecco. Molto da rompere.
Non ho visto chi parla, però non ho visto il parlante. Ah, ecco.
Una domanda che probabilmente diciamo bassa, oppure che sta nelle questioni concrete che forse a volte possono essere o apparire bassi, comunque questo dico per scusarmi, però a me, siccome io studio Piero Sraffa e la sua biografia, interessano in certi particolari, anche altre cose che sono state dette qui, ma quelle che mi vengono più facili sono dei particolari piuttosto piccoli, e quindi il particolare sarebbe questo, perché Gramsci scrive a Tatiana che inorridirà per quello che dice del suo progetto? Una domanda molto semplice, cioè scherza, si sta rivolgendo a qualcun altro, perché Gramsci scrive a Tatiana delle cose così complicate in certi momenti. Ad esempio, mi viene in mente che di lingua parla anche con un esempio che da Bacca è stato reinterpretato come un riferimento alla situazione del comunismo internazionale. Una cosa che non so neanche ripetere nei termini esatti, ma parla di un dialetto di qualche popolazione africana, non ricordo, in una lettera africana.
Devo dire che quando ho sentito questa espressione inorridirai, ho avuto un attimo di sorpresa anch'io, perché nemmeno a me è chiarissimo, tranne che non sia uno strano momento di autocritica del proprio maschilismo.
È noto che Gramsci aveva un rapporto un po' particolare con Tatiana. Secondo alcuni è un rapporto definibile in termini di vera e propria tortura psicologica, insomma. Questa lettera ha anche altri passaggi che sono singolari. Il riferimento ai neogrammatici come infamissimi, mi sono soffermato su quello io, è anche quello un riferimento che uno non si aspetta, ecco. Non so bene, io personalmente penso che sia semplicemente da interpretare sulla base del passo invece molto intenso relativo alle strategie di resistenza e di sopravvivenza in fondo in carcere. È quello che dà una temperatura emotiva molto particolare a questa lettera. E poi una volta alzata la temperatura emotiva, la linguistica comparata. Io la interpreto così, però...
Cioè, diciamo così, l'orrore non è presunto in Tatiana verso la linguistica comparata, ma verso quella che può sembrare una povertà di un progetto. Cioè, forse tu avrai pietà di me, che sono costretto dalle circostanze a dare tanto peso a questi progetti di studio che per me saranno anche strategie di sopravvivenza psichica e fisica. Per cui dice, guarda quel poveretto come è ridotto a studiare che cosa per rimanere al mondo, ma adesso io ti spiego che in realtà io certo sono ridotto così, ma studiando questo faccio qualcosa di più che mantenere in vita me stesso. Faccio un'operazione di alta politica e di profonda riflessione. Abbiamo altre domande? Prego.
Io oltre a ringraziare Sandro Mezzara per essere partito anche in modo difficoltoso da un quaderno breve, complicato e molto specifico, aver tracciato delle linee molto interessanti su tutti i quaderni. Due cose molto brevi. La prima sui riferimenti che hai fatto al concetto di conformismo, al concetto di disciplina, sono tutte cose che ad un primo acchito per chi non ha familiarità con i concetti granciani possono allude a elementi totalizzanti, a elementi violenti della formazione politica o della vita delle persone. In realtà, come ci hai spiegato, c'è dietro un concetto di libertà sostanzialmente. Allora, volevo chiedere magari che concetto di libertà esce da questi concetti, da quello che ci hanno raccontato. La seconda cosa è sul concetto di traduzione.
L'ho sentito, scusa.
Sul concetto di traduzione, la seconda cosa, e sulla traducibilità. Hai fatto giustamente la distinzione in Gramsci tra i dialetti, che sono sostanzialmente intraducibili, e le lingue nazionali, che invece sono traducibili l'una con l'altra, proprio perché più che essere degli universali in se stessi, io direi accedono al piano dell'universale. E quindi accedendo a questo piano riescono a tradursi l'un l'altra, proprio perché all'interno hanno una storia conflittuale di rapporti di forza, linguistici, ma anche non solo linguistici, anche bastoni da lotta, insomma, come anche nel concetto di egemonia ci hai detto, e lo stesso riferimento alla rivoluzione russa, che in questo caso anche questo è un evento che gioca sul piano dell'universale, quindi la necessità di trovare una traduzione europea per questo evento che sta sul piano dell'universale più che essere universale. Ecco, mi chiedevo, in una contemporaneità nella quale qualsiasi riferimento all'universale è un riferimento che viene immediatamente scambiato per una prescrizione dogmatica e assertiva di una certa modalità di azione e di organizzazione, come si parla di universale e quali sono le figure dell'universale in questo momento, le figure che accedono al piano dell'universalismo.
Accogliamo un paio così fuori. Diciamo così. Parlate adesso o facete per sé. Raccogliamo, no? Adesso le sollecitazioni e poi diamo la parola a Sandro Mezzara per chiudere il pomeriggio.
La mia è una curiosità. Dovrei sapere se Gramsci conosceva, aveva letto Thomas Rus, perché sulla neutralità del linguaggio, sul possibile linguaggio di essere neutro, ci sono anche alcune riflessioni piuttosto significative da parte vostra, e nel suo pensiero c'è una contraddizione, almeno in questo pensiero, tra l'ambizione di costruire, diciamo, una scienza politica basata sul linguaggio che sia insomma, un modello di sbocciamento, perché un linguaggio almeno in realtà con moltissime metafore e di espressioni che hanno poco a che fare, insomma, con un linguaggio di sbocciamento. Era solo qui una cosa da sapere se Gramsci in qualche modo l'ha detto, conosceva questo.
Ci sono ulteriori domande? Bene, allora andiamo alla parola a Sandro Mezzani.
È una bella domanda, in effetti. Non ci ho pensato preparando oggi questi appunti, ma è un tema che merita uno sviluppo ulteriore, insomma. Beh, Hobbes lo conosceva senz'altro, Filippini conferma.
Non credo sia citato
nei quaderni. No, non è citato nei quaderni, però insomma. Cioè,
non, almeno il decibe lo conoscevamo tutti.
Insomma. No, stavo pensando che... No,
io, se mi permetti, prego. Quando parlavo prima, parlavo di Hobbes.
Questo era chiaro.
Cioè, la politica moderna nasce intorno al linguaggio con la pretesa che il linguaggio sia universale, ma con la consapevolezza che è artificiale, però. Ecco. Per cui, questo qui, io avevo, se era capito, vuol dire che si capiva, insomma.
Sì, sì,
ecco, lui lo conosceva, magari non era in cima ai suoi pensieri, perché di Hobbes avevano cattive idee molto spesso, ma non importa.
Cioè, stavo pensando che c'è appunto nel decive questa famosa... No, ma è un'altra cosa, non ha a che fare con il linguaggio. La famosa affermazione di Hobbes, rex est populus, no? Che in italiano è stata resa da Magri con il re e il popolo, da Bobbio invece con il popolo e il re. E onestamente... credo che sia più corretta la traduzione di Magri, anche perché in inglese the king is the people. Però quella di Bobbio non è necessariamente sbagliata, insomma, perché l'affermazione di Hobbes si riferisce precisamente all'intercambiabilità dei due.
Nel decide non c'è ancora la
rappresentazione. Però non c'è l'autorizzazione. Non... Però se prendiamo questa cosa qua, se stavo pensando, no, i due significati possibili, beh, magari in Gramsci si può far lavorare, diciamo, come chiave interpretativa, egemonia, dittatura, ma anche le questioni linguistiche, insomma, diversi, perché poi il problema di fondo anche rispetto alla questione della libertà è sempre il rapporto, per Gramsci chiaramente, tra individuale e collettivo, no? Possiamo dire tra singolo e comune, tra individuale e collettivo, perché stiamo parlando di Gramsci, è lì che si gioca la libertà, e questo mi pare la prima cosa da dire rispetto alla libertà, e non a caso la libertà si gioca dentro lo spazio che è segnato da concetti come conformismo e disciplina, e quindi ha dei caratteri anche, come dire, problematici. D'altro canto, il concetto di libertà, in riferimento alle questioni linguistiche, è un concetto che coincide con la capacità del parlante di inscrivere il proprio parlare all'interno di un orizzonte normativo che concorre a determinare e di cui è consapevole. Molto geniale, non è questo?
Cioè, se uno vuole conoscere Gramsci, come fa a non conoscere, a vedere che c'è
Hegel lì? C'è molto più Hegel che Marx.
Ma certo.
In queste cose.
Come nell'idealismo italiano, nel marxismo italiano, c'è molto più Hegel che Marx.
Sì, anche perché poi Marx è considerato essenzialmente come filosofo.
Esatto.
il capitale è ostico per Gramsci, eh? Capitale inteso come Das Kapital, il libro primo, il secondo, il libro terzo.
È democratico. Per questo è democratico, cioè è costretto a stare sul piano etico-politico.
Sì. La questione della traduzione e traducibilità universale, l'universale come linguaggio del comando, del dominio, cioè è quello che Gramsci critica attraverso l'esperanto. Cioè lui aveva l'idea, questa sì, più marziana che hegeliana, che l'universale si potesse spaccare, insomma, che ci fosse l'universale del dominio, l'universale invece della libertà, della liberazione. Ecco. Rispetto ad oggi, tanto non so bene cosa rispondere alla tua domanda su che cos'è l'universale, mi viene in mente che forse le prime volte che io e te abbiamo parlato precisamente di questa questione dell'universale a un corso di molti anni fa. No, però una cosa importante secondo me va detta rispetto alla lingua nazionale e ai dialetti, che tu pure hai ripreso come le due polarità. Il fatto è che oggi noi siamo in presenza di una serie di fenomeni linguistici che non rientrano né nei dialetti, che pure, come ci è stato spiegato, ricordato, cioè, sono ben presenti, né nelle lingue nazionali. Cioè, questi fenomeni di contaminazione tra le lingue, che sono fenomeni che noi analizziamo molto bene e in qualche modo ne godiamo dal punto di vista letterario, ma sono fenomeni che poi contraddistinguono l'esperienza quotidiana di centinaia di milioni di donne e di uomini in questo pianeta. Cioè, e sono fenomeni che non si prestano a essere ricondotti in modo drastico, né sotto la categoria lingua nazionale né sotto la categoria dialetto. Probabilmente sia i dialetti sia le lingue nazionali cambiano proprio in presenza di questi fenomeni sempre più massicci, che sono massicci qua, ma sono giganteschi in Cina, per esempio, cioè per fare soltanto. E quindi questo è un tema, ripeto, dando ormai per scontato, dopo la discussione di oggi, le cose che ha detto Carlo Galli, che appunto nella lingua abitiamo linguisticamente il mondo, nella lingua si determinano processi di soggettivazione. Cosa significa la massificazione di questi fenomeni in cui le lingue appunto sono imbricate, sono contaminate, sono in cui questo fenomeno del sostrato proprio agisce quotidianamente in superficie, perché per Ascoli il sostrato stava sotto, appunto, cioè, questo mi sono anche dimenticato di dirlo, ma lo davo per scontato, insomma, il sostrato sta sotto, invece adesso viene in superficie. Cosa significa, badate bene, per chi insegna a scuola nelle elementari o nelle medie inferiori, o per chi fa un'assemblea in una fabbrica, insomma sono questioni piuttosto, che Carlo diceva appunto, queste cose per noi ormai sono semplici.
Questa semplicità, cioè però, che noi abbiamo da leggere parecchie cose.
Ricordo di aver fatto una discussione con quello che allora era il ministro del welfare, guardo in quella direzione, cioè con Ferrero, 2 anni fa, 3 anni fa, quando era, cioè, sulla lingua diceva delle cose pazzesche Ferrero, non solo sulla lingua, ma questo è un altro discorso. Questo è la lingua, diceva delle cose pazzesche.
Io vorrei fare un'osservazione su quanto ha appena detto Sandra Mezzani. Cioè, attenzione, oggi il sostrato viene in superficie, è verissimo, c'è una contaminazione nuova, profondissima, evidente alla luce del sole, non è più un sostrato che ti fa pronunciare in modo diverso una certa lingua perché sai che no. Beh, allora, noi una cosa così l'abbiamo già vista, cioè non noi, la nostra storia occidentale l'ha già vista, cioè, quando è crollato il potere politico di Roma e sono entrati degli alloglotti in quantità notevole e si sono trovati a massacrare il latino parlandolo nel loro modo, da cui sono venute fuori poi quelle che noi oggi chiamiamo lingue nazionali, che sono... Allora, qual è il tema fondamentale? È caduto un potere politico. È caduto un potere politico.
Cioè?
Quello che di Roma.
Ah, dice all'epoca.
Perché un potere politico ti dà un minimo di uniformità obbligatoria. Tu devi poter capire le leggi, i comandi, tant'è vero che il latino, che era la lingua dell'esercito, ha conservato, è rimasto compreso, ed era, doveva essere compreso da questo esercito, che era fatto di gente che non era più, nemmeno da Vespasiano in poi, è vietato agli italici fare servizio militare, di conseguenza il latino era la lingua che doveva essere compresa da tutti, e infatti in tantissime lingue, anche lontanissime da loro, europee, anche non romanze, ci sono alcune parole di derivazione latina che sono comprensibili. Ad esempio, dai. Come mai questi che hanno massacrato ogni parola, fino a renderla irriconoscibile, conservano la parola Cesare? Perché era uno dei termini chiari, Kaiser, era uno dei termini chiari del comando militare e del rito, della liturgia e della disciplina militare, tanto per lì. Però in assenza di potere politico, con secoli di potere politico vagante, incapace di centralizzazione, da queste forme di contaminazione viene fuori qualcosa di profondamente diverso. Oggi però, questo è il punto, la vera differenza è che i poteri politici capaci di standard sono molto più forti rispetto al crollante o caduto impero romano. Certo, non chiedono più al parlante che sappia parlare nella lingua alta, anglica, però non consentono nemmeno il nascere di una lingua radicalmente diversa. Per questo che queste lingue, se non hanno una forza politica, saranno sempre delle sottolingue. Questo è il punto. Se non hanno almeno tanta forza politica da riuscire a diventare standard in certi spazi,
è
il punto.
Allora, cioè, intanto Ascoli ha studiato proprio quei processi.
Quei processi. No?
E credo anche che proprio
il
concetto di sostrato sia venuto fuori da quegli studi. Senz'altro c'è molto da imparare, ci sono anche molte suggestioni da riprendere. E dopodiché sì, ci sono una serie di differenze, ecco. Ma ne nominerei anche qualcun'altra. Il fatto che oggi di lingue che ho un po' di difficoltà a definire nazionali, ce ne sono diverse.
Sì, diverse.
C'è l'inglese, c'è il mandarino, c'è l'arabo, c'è lo spagnolo. Qui mi fermo, ma probabilmente si potrebbe andare avanti. Inoltre ci sono paesi, metto tra virgolette paesi, come l'India, dove ci sono più di 20 lingue ufficiali. Capite che tutto ciò è un po' complicato, insomma. In Cina il mandarino non è la lingua. Ci sono delle osservazioni molto interessanti di Gramsci a proposito degli ideogrammi. L'ideogramma per Gramsci è una specie di esperanto. Perché è appunto la lingua dei mandarini, la lingua dell'amministrazione, la lingua di quelli che appunto nella tradizione imperiale cinese erano intellettuali in quanto funzionari, e dunque la lingua dell'elite. E Gramsci, se non ricordo male, oggi non l'ho ripreso quel passaggio lì, ha questa previsione del fatto che il cinese cambierà completamente nel momento in cui verranno abbandonati gli ideogrammi. Mi sbaglio, Michele? E qui sarà un processo di... Il fatto è che nei primi anni del Novecento, dopo la fine dell'impero, la proclamazione della Repubblica e il movimento del 4 maggio del 19, ci fu effettivamente un movimento piuttosto forte per l'abbandono degli ideogrammi e la mutuazione dei caratteri dell'alfabeto latino, però questo movimento fu sconfitto e oggi la Cina non è un paese unificato linguisticamente, ma neanche per sogno, e sapete che è un paese in cui le stime più prudenti parlano di 250 milioni di donne e di uomini migranti interni, i quali vivono in una condizione caratterizzata da molteplici confini e barriere, confini che hanno a che fare con lo stato giuridico, perché esiste una cosa che si chiama UQ in Cina, cioè il sistema di registrazione del domicilio, che è molto simile per gli effetti che ha al permesso di soggiorno di cui hanno bisogno i migranti non comunitari in Italia e in Europa. Ma ci sono anche barriere linguistiche che vengono studiate anche in modo estremamente interessante a livello etnografico da antropologi, la barriera linguistica è pazzesca, insomma. E però, ecco, se posso concludere su una nota per me almeno positiva, il grande sciopero della onda di Foshan di maggio e giugno, che ha mobilitato centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici, è stato costruito a partire da un interessante dispositivo di traduzione linguistica. Nel senso, io do per scontato che sappiate che c'è stato questo sciopero colossale che è partito dagli stabilimenti Honda di Foshan nel Guangdong, nel sud della Cina, e ha coinvolto veramente quasi 1 milione di operai. È stato uno sciopero vincente, nel senso che gli scioperanti hanno ottenuto tra il 30 e il 40% di aumento salariale, che ci fa capire quali erano i margini di profitto con cui si operava nel Guangdong prima e si continua ad operare, però insomma molto significativo. E sapete che in Cina ci sono i sindacati ufficiali che tendenzialmente non fanno sciopero, c'era una discussione che coinvolgeva una serie di operai più anziani, che vuol dire 25-26 anni, per costruire uno sciopero avevamo deciso di farlo partire a luglio dopo il pagamento di una certa indennità. E sono partiti invece due ragazzi, 19-20 anni, dell'Henan, che è una delle regioni più povere del centro della Cina, e hanno organizzato lo sciopero secondo modelli anche piuttosto noti nella storia del movimento operaio negli Stati Uniti. Hanno organizzato lo sciopero secondo linee etniche, diremmo, cioè attraverso la costruzione di un comitato di scioperanti dell'Henan, di questa provincia, e però da subito hanno costruito un meccanismo di traduzione dei comunicati e delle informazioni rispetto alla volontà di costruire questo sciopero, che ha fatto sì che molto prima che venisse convocato lo sciopero da parte di questi operai anziani e senza che sapessero nulla né la direzione né i sindacati ufficiali, che sono insomma sindacati gialli, questo sciopero sia partito come sciopero multilingue. Ecco, per me è una buona risposta anche alla domanda di Michele Filippini. Risposta provvisoria, naturalmente. To be continued.
Bene, ringraziamo allora sia San Domenico sia tutti voi.
Grazie davvero.
E ci vediamo con la seconda. E naturalmente la signorina che ha letto tanto bene un testo così completo.
Non facile.
Sì, è vero. Ah, ringrazio.